Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come stiamo facendo in queste domeniche, ormai da parecchi mesi, voglio invitarvi ad andare al libro di Efesini. Ed è stato uno studio ricco, profondo, meraviglioso e lo sarà ancora proprio nel mentre attraverseremo questi ultimi tre capitoli. Efesini capitolo 4, dal versetto 17 al 24 sarà il nostro testo per quello che vogliamo dirvi questa mattina. Efesini 4, 17. Voglio leggervelo così da farvelo rimanere ben impresso in testa e voi potete seguire la lettura e poi condivideremo insieme quello che insegna. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che si trova in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile, ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto ed in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la condotta vostra di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe secondo le passioni ingannatrici ed ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Uno dei passi più meravigliosi di tutta la rivelazione di Dio si trova in Prima Giovanni capitolo 5, versetti 4 e 5, e rappresenta un paragone molto appropriato con il nostro testo di questa mattina. Prima Giovanni 5, 4 dice: poiché tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Credere che Gesù è il Figlio di Dio ed essere per mezzo di tale fede redenti, salvati, trasformati, significa diventare vincitori sul mondo. La parola vincitore significa semplicemente conquistatore. È la parola greca Nike, da cui deriviamo anche il nome del missile della Nike. Significa conquistare, ottenere la vittoria, essere superiori. Trionfare, ed una delle realtà fondamentali della salvezza, è proprio questa, che essa trasforma un perdente in un vincitore, trasforma una vittima in un conquistatore, ci rende vincitori sul mondo, ed è così per definizione stessa. Ricordate le parole del nostro Signore quando disse in Giovanni 16,33: nel mondo avrete tribolazione, però fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. In altre parole, man mano che entriamo in Gesù Cristo, entriamo anche nella sua vittoria su questo mondo. Ci eleviamo al di sopra del sistema, ci eleviamo al di sopra dell'epoca malvagia, ci eleviamo al di sopra di Satana come conquistatori del diavolo stesso, ci eleviamo al di sopra della morte come coloro che possono gridare insieme a Paolo: oh morte, dov'è il tuo dardo? Ci eleviamo al di sopra del peccato stesso mentre sentiamo riecheggiare le parole di Romani 6: il peccato non avrà più dominio su di voi. Ci eleviamo anche al di sopra del mondo, dell'intero sistema di Satana, come vincitori. E così, come cristiani, siamo stati innalzati al di sopra di quest'epoca malvagia, siamo stati innalzati al di sopra del sistema di Satana, la nostra cittadinanza è celeste e di conseguenza dobbiamo vivere come cittadini del cielo, dobbiamo vivere da vincitori. E Paolo va persino oltre quello e ci chiama non soltanto Nike, vincitori, ma Hooper Nike, super vincitori, più che vincitori. E la vostra versione nella Bibbia traduce quella stessa parola con più che vincitori, conquistatori. È dunque fondamentale comprendere che la salvezza è una trasformazione vittoriosa. Essa ci solleva al di sopra della banalità di questo mondo, noi moriamo al vecchio e risorgiamo al nuovo, siamo risuscitati con Cristo per cercare le cose di lassù. Siamo possessori di una novità di vita, possessori di una nuova natura, abbiamo il potenziale di poter vivere e vivere come uomini nuovi, uno stile di vita nuovo, un cammino nuovo. È proprio questo quello che Paolo sta cercando. capitoli dall'1 al 3 descrivono la novità di vita interiore, i capitoli dal 4 al 6 descrivono come quella novità debba manifestarsi esteriormente, ciò che deve accadere nel mentre viviamo nel quotidiano, la condotta, il nostro comportamento, il modo di vivere e di agire nella vita. E Paolo affronta questo tema proprio attraverso un contrasto, il contrasto nei versetti dal 17 al 24 tra il vecchio ed il nuovo. Il vecchio uomo o il vecchio stile di vita ed il nuovo stile di vita, il vecchio cammino ed il nuovo cammino. Notate che al versetto 17 dice: questo dunque io dico ed attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano gli altri pagani. Il vostro stile di vita deve essere diverso. Come cristiani ci devono essere delle differenze. Voi siete stati, secondo il capitolo 2, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Deve esserci una differenza rispetto alla vecchia vita, rispetto al vecchio cammino, rispetto al vecchio uomo. Dio vi ha salvati per una nuova vita. Dio vi ha salvati per essere diversi, per essere trasformati. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte sono nuove. In 1 Giovanni capitolo 5 ci viene detto che abbiamo vinto. Al contrario, nello stesso capitolo, capitolo 5 di 1 Giovanni, al versetto 19, ci viene detto che tutto il mondo giace nel potere del maligno. C'è una grande differenza. Il mondo, così come lo conosciamo, è cullato da Satana. Noi invece siamo stati innalzati fino alla presenza stessa di Dio. Noi non siamo più come i pagani. Paolo descrive i pagani o gli etne qui, in 1 Tessalonicesi 4:5, dicendo questo: i pagani che non conoscono Dio. Noi non siamo annoverati tra quelli che non conoscono Dio. Quando veniamo a Gesù Cristo siamo diversi, siamo cambiati, ed il nostro stile di vita deve essere all'altezza di quella nuova creatura, di quella trasformazione. E questo è fondamentale, fratelli, per tutta la vita cristiana. E voi lo sapete? L'avete sentito molte volte, Paolo qui lo ribadisce, credo lo ribadisce in termini che forse non avete mai considerato prima. Lasciate che vi mostri quello che sta dicendo. Egli descrive un vecchio modo di vivere ed un nuovo modo di vivere e dice: questo è il modo in cui voi dovete vivere nel nuovo modo di vivere. Mette a confronto il vecchio uomo con il nuovo uomo. Ora, il vecchio uomo ed il nuovo uomo in questo passo non si riferiscono alla vostra natura. In alcuni passi della Bibbia il significato può essere ampliato fino ad includere anche quello, ma qui sta parlando del vostro stile di vita, del vecchio stile di vita piuttosto che contrapposto al nuovo. Deve esserci una differenza enorme. Ora, ricordate questo, la chiave della differenza è il modo in cui pensate, ve lo ricordate scorsa settimana? È il modo in cui pensate che fa la differenza, il vecchio stile di vita con un certo modo di pensare, il nuovo con un modo di pensare completamente diverso. Ecco perché il versetto 23 dice che la salvezza richiede che siate rinnovati nello spirito della vostra mente, cioè un nuovo modo di pensare richiesto da una nuova creazione, ed il Signore stesso comincia questo processo nella trasformazione della salvezza. Ora, torniamo di nuovo al contrasto, come abbiamo iniziato a fare nell'ultimo studio che abbiamo avuto insieme. I versetti dal 17 al 19 descrivono il vecchio cammino ed il vecchio uomo, i versetti dal 20 al 24 descrivono il cammino nuovo ed il nuovo uomo. Voglio fare solamente una breve revisione, perché ricordate che nel capitolo 2, dal versetti dall'1 al 3, ci viene detto che i peccatori camminano secondo il mondo, la carne ed il diavolo, funzionano secondo quelle tre realtà. Ora qui vediamo un'illustrazione di come tutto quello si manifesta concretamente. Voi camminate secondo il mondo, la carne e il diavolo? E questo è ciò che accade quando camminate così. E Paolo ci presenta quattro caratteristiche del pensiero e dello stile di vita pagano. Quattro elementi fondati su un modo di pensare sbagliato. Il primo si trova al versetto 17. E questa è la prima caratteristica della persona non rigenerata, non salvata, di colei che non conosce Dio. Prima di tutto, alla fine del versetto 17 dice: camminano nella vanità dei loro pensieri. E la prima caratteristica è quella che io ho chiamato vuoto egocentrismo. L'uomo non rigenerato risolve tutto sulla base del proprio pensiero, della propria mente. La sua mente è il criterio ultimo. Ciò che lui pensa, ciò che lui accetta, ciò che lui è d'accordo è ciò che determina tutto. Il solo problema è che seguirà la sua mente fino al vuoto, perché essa è vanità, è inutile, è senza direzione, senza scopo, senza significato. Il vuoto egocentrico è caratteristico della nostra epoca, è caratteristico dell'uomo non rigenerato. Egli non sta andando da nessuna parte, pieno di rumore, pieno di furia, però non significa assolutamente nulla. Forse questo è ben espresso in una canzone di Jackson Browne, una rockstar contemporanea, che riassume il tutto in questo modo: mi comprerò una casa all'ombra di un'autostrada, mi preparerò il pranzo ed andrò a lavorare ogni giorno, e quando il sole della sera tramonterà poserò il mio corpo per dormire, quando la luce del mattino entrerà dalla finestra mi alzerò e rifarò tutto da capo. È praticamente tutto qui. una vita inutile prodotta da una mente vana ed una mente vuota. Se un uomo agisce sulla base di una mente che non possiede i pensieri di Dio e tutto ciò che ha sono i suoi pensieri, allora non andrà da nessuna parte, è inutile, è vuota ed è vana. Seconda cosa, lì dove c'è una mente inutile, vuota e vana, ci sarà anche ignoranza della verità. E questa è la seconda caratteristica della persona che non conosce Dio, nel versetto 18. La loro intelligenza è ottenebrata, sono estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che si trova in loro e a motivo dell'indurimento del loro cuore. E la parola è indurimento. In altre parole, quando la persona dice io vivrò e morirò sulla base della mia stessa mente, sarò il padrone del mio destino, sarò il capitano della mia anima, allora sarò colui che determinerà il proprio futuro, il mio futuro, allora potete essere certi che vivrà tutta la sua vita nell'ignoranza, perché l'uomo non ha alcuna risposta. Se egli si separa, come dice il versetto 18, dalla vita di Dio, se si aliena dalla vita di Dio, elimina qualsiasi possibilità di conoscere quella stessa verità. E così la seconda cosa è che è un'oscurità volontaria, spiritualmente è morto, incapace di conoscere la verità. E vi abbiamo mostrato l'ultima volta che in questo versetto è implicito il pensiero terrificante che quando la persona sceglie deliberatamente di fondare tutto sulla sua propria mente e diventa il proprio Dio e volta le spalle al vero Dio, arriva un momento in cui Dio semplicemente la lascia andare. L'Antico Testamento la esprime così: Dio disse, Efraim si è unito agli idoli, lascialo stare. Romani 1 dice, Dio li ha abbandonati, li ha lasciati andare. Se una persona sceglie questo, arriverà un punto in cui Dio li lascerà andare. Al fine del libro dell'Apocalisse, al capitolo 22, versetto 11, colui che è ingiusto continua ad essere ingiusto, colui che è impuro continui ad essere impuro, Dio li lascia andare, lascia che sia così, dice. E dunque, per cominciare, inizia tutto con una mente inutile, egocentrica, che può soltanto produrre ignoranza. E tale ignoranza li precipita profondamente nel peccato. E questo porta alla terza cosa, la sfacciataggine, l'impudicizia. Versetto 19. Essi, avendo perduto ogni sentimento. E ci siamo fermati lì. Ascoltate, se vi separate dalla vita di Dio, perdete così ogni sensibilità alla convinzione del peccato. Perdete ogni sensibilità verso il peccato stesso. Perdete il senso del rimorso ed andrete oltre perfino il senso della vergogna. Quando desiderate vivere secondo la vostra mente e vi separate dalla vita di Dio, allora vi separate anche dalla verità di Dio e senza la verità non avete alcun criterio, non avete alcuna morale e la vostra vita finisce inevitabilmente in una degenerazione senza vergogna. Lo vediamo, non è vero? La nostra società. Una società che vuole fare tutto a modo suo e così facendo si separa da Dio. Una volta fatto quello, non ha più alcun criterio morale e da allora la dissolutezza dilaga ovunque. Ed è esattamente quello che abbiamo oggi. Non esiste più alcuna base morale. Il termine qui tradotto, avendo perduto ogni sentimento, significa diventare insensibili, smettere di sentire dolore oppure smettere di preoccuparsi. L'unica cosa che sentono è il desiderio di se stessi, quella è l'unica sensazione che rimane e vogliono ottenere ciò che desiderano, qualunque sia il prezzo. E poi succede un'altra cosa, che quando decidete di vivere secondo il vostro criterio, la vostra mente, nella vanità dei vostri pensieri, vi separate da Dio e di conseguenza perdete ogni senso morale, ogni equilibrio morale, ogni senso di ciò che è giusto, ciò che è sbagliato e fate ciò che è vergognoso. Il risultato è che arrivate ad una quarta caratteristica, che è una mente reproba, una mente che smette di funzionare. Avete letteralmente cauterizzato la vostra coscienza, avete bruciato la vostra mente, avete strappato via dal vostro cervello gli standard che Dio aveva posto lì. Avete violato la coscienza fino al punto in cui la coscienza non è più in grado di funzionare, avete perduto ogni sentimento, dice il testo, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Questo è lo stile di vita umano, non è molto bello, vero? Un pensiero senza vergogna distruggerà la mente. Bene, adesso ripercorriamo la cosa molto velocemente così che possiamo comprenderla insieme, ok? Si comincia facendo le cose a proprio modo, si pensano ai propri pensieri, si determina il proprio destino, ci separa da Dio, come risultato si vive nell'ignoranza, questo è il versetto 18. Il cuore diventerà cieco, la mente diventerà cieca e come risultato di quella cecità non si conosce più alcuna moralità e senza moralità si diventa senza vergogna ed indecenti. E vivendo abbastanza a lungo in quella vergogna e nell'indecenza si finisce per bruciare completamente ogni capacità di ragionare che ancora rimane fino al punto in cui ci si abbandona totalmente alla dissolutezza e si pratica ogni impurità con avidità. In altre parole, non si riesce ad avere abbastanza malvagità nella propria vita, non si riesce a scavare abbastanza fango. Una volta vedi un ristorante lì a Hollywood, ero andato laggiù, e si chiamava Filthy McNasty, la sporcizia del signor Nasty, una cosa del genere. Pensai, wow, quello descrive perfettamente tutta questa parte della città. Allora, lasciate che consideriamo per un momento questa parola dissolutezza, ok? Dissolutezza. Questa è la parola aselgeia, e ve ne ho parlato un po' la settimana scorsa, però voglio approfondire un po' la cosa. Probabilmente è la parola più brutta del Nuovo Testamento, è una parola sporca, vile, ed è usata molto spesso. Ecco qui l'essenza di aselgeia. È la persona nella cui anima dimora così tanto peccato, si trova sotto un dominio così totale del peccato che non le importa ciò che pensa la gente, non prova alcuno shock, non ha alcun senso di pudore, assolutamente nessun senso di vergogna. Ora, questa parola compare raramente da sola, di solito è associata ad altre parole. Infatti, lasciate che vi faccia qualche esempio, che tre volte aselgeia è collegata all'ubriachezza. In Galati 5,19, 1 Pietro 4,3, Romani 13,13. Ed in quei tre passi è collegata all'ubriachezza. È collegata ad una particola parola, kamas. Kamas originalmente era una parola piuttosto innocua. Si riferiva ad un gruppo di amici che accompagnavano un vincitore dei giochi sulla via del ritorno a casa, qualcosa come i suoi amici, i suoi compagni. Ma col passare del tempo, mentre tornavano a casa ridendo, esultando e celebrando la vittoria, cominciarono a bere e diventarono volgari, rumosi, dediti alle gozzoviglie, alla sfrenatezza, e tutto degenerò in una sorta di sfogo pubblico e di pura autoindulgenza, indulgenza personale, ovviamente significa baldoria nell'ubriachezza, e la persona caratterizzata da aselgeia, la persona dissoluta, è qualcuno la cui indulgenza personale non conosce alcun limite pubblico, non si trattiene affatto davanti agli altri, è collegata proprio a quel tipo di ubriachezza volgare e sfrenata. Secondo luogo, quattro volte questa parola è collegata all'adulterio, alla lussuria, al peccato sessuale. In Marco 7,22, 2 Corinzi 12,21, Galati 5,19 e 2 Pietro 2,18 è associata al peccato sessuale, ed in ogni caso si riferisce ad una persona che non ha più vergogna di un animale nel soddisfare i propri desideri sessuali. È qui che si colloca aselgeia, è quel tipo di dissolutezza che cerca soltanto il proprio pagamento, anche se in modo animalesco. Una persona dominata da aselgeia non ha più coscienza riguardo all'immoralità e alla gratificazione sessuale di quanta ne abbia un cane. Questa è la parola? Dunque, tre volte è collegata all'ubriachezza, sfrenata e volgare, quattro volte è collegata ad una forma degenerata di lussuria sessuale che non conosce differenza rispetto agli animali, e tre volte, questo è il terzo uso, tre volte viene usata insieme alla parola pleonexia, ed è usata così anche qui. Pleonexia è una parola tradotta con avidità in questo versetto, e per tre volte viene usata per descrivere una lussuria così incontrollabile che le persone non conoscono nemmeno più i loro limiti. È il genere di cosa che dice: se non mi dai ciò che voglio, te lo prenderò con forza. Capite un po'? È quell'avidità totalmente fuori controllo, non è quella piccola disposizione interiore isolata, è una brama malvagia e vile per ciò che è sbagliato, al punto di diventare pubblica, al punto da non aver più alcuna decenza, proprio come gli animali, e non c'è assolutamente nessuna vergogna, ed è così avida da voler soddisfare se stessa in un modo tale da non poter mai essere saziata. È la follia dell'indecenza ubriaca, sessuale e violenta. È così che vivono i pagani. E sapete da dove è che viene tutto questo? Non tutti sono arrivati a quel punto, sì, ma nessuna società umana possiede dentro di sé le risorse per impedirsi di arrivare fino a quel punto. È soltanto per la grazia di Dio che in generale si riversa sia sui giusti sia sugli ingiusti nella società, ed è per l'influenza preservatrice dello Spirito Santo e l'influenza preservatrice della Chiesa nel mondo che le persone non finiscono tutte sprofondate fino a quel livello. Perché è lì che tutto conduce. Si comincia con una mente egocentrica, pensando ai propri pensieri, ci si separa da Dio, il che significa che siamo nell'ignoranza. Nell'ignoranza non abbiamo alcuna moralità, e così cominciamo a vivere come animali. E una volta entrati nella lussuria, l'ussuria è la cosa più devastante che esista, perché non conosce i limiti e produce una soddisfazione sempre minore. Ed è proprio così che funziona una lussuria senza vergogna, vile, violenta, illecita, ambiziosa ed avida. Questo è il modo in cui vive questo mondo. Romani 1,29, la parola pleonexia, avidità, mostra il peccato di un mondo senza Dio, che volta le proprie spalle a Dio per soddisfare i propri desideri. In Luca 12,15 la parola pleonexia, avidità, è il peccato della persona che valuta la vita soltanto in termini materiali, non riesce mai ad avere abbastanza cose. In 1 Tessalonicesi capitoli 2 e 4 descrive una persona che usa la propria avidità per approfittare degli altri. È l'uomo a cui non importa nulla di come starà la donna dopo averla violentata, lo fa comunque. In Colossesi capitolo 3, pleonexia viene identificata con l'idolatria, perché è l'avidità che porta ad adorare l'idolo invece del vero Dio. E passo dopo passo, più e più volte, questa è collegata al male sessuale. È il desiderio di avere ciò che è illecito, il desiderio di avere ciò che è proibito, ed è il desiderio di averlo così intensamente da non aver più coscienza, nessuna decenza, nessun senso di vergogna. D'essere disposti a schiacciare e distruggere qualunque cosa e chiunque si frapponga sulla propria strada. Questo è lo stile di vita senza mente. Quindi com'è che le persone arrivano a questo? Nella nostra società sono ovunque. Ce ne sono moltissimi, credetemi, ovunque. E non esiste nulla che possa trattenere una persona non rigenerata dall'arrivare fino a quel limite. Nulla dentro di sé. Assolutamente nulla. E credetemi, sempre più persone arriveranno a questo estremo. Leggete la vostra Bibbia. Gli uomini malvagi andranno come? Di male in peggio. E mentre ci avviciniamo al ritorno del Signore, ci saranno sempre più persone così, semplicemente sempre di più. Specialmente dopo che la Chiesa sarà tolta di mezzo e l'influenza restrittiva verrà meno. E come dice Seconda Tessalonicesi, colui che trattiene non tratterrà più, questa realtà diventerà un'inondazione totale della società umana, come se non lo fosse già. E direte, com'è che le persone arrivano a diventare così? Versetto 19 dice, si sono abbandonati, si abbandonano da soli a tutto questo. Scusate, ve l'ho detto la settimana scorsa, lo ripeterò di nuovo e ve lo illustrerò pure. È una questione di scelte volontarie continue. Una scelta ripetuta abbastanza volte diventa un'abitudine. Ed un'abitudine produce una personalità. Ed una personalità produce un carattere. Ed il carattere produce un destino. Ed è esattamente quello che accade. È una serie di scelte. Si sono abbandonati. Il peccato è qualcosa di cui non potete dare la colpa a nessun altro se non a voi stessi. Fate ripetutamente scelte sbagliate. Una scelta produce l'abitudine, l'abitudine produce la personalità, e la personalità produce il carattere determina il destino. Lasciate che ve lo illustri, ok? La settimana scorsa Bob Vernon del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, qui nella nostra chiesa, mi ha dato un libro intitolato La personalità criminale, scritto da due ricercatori ebrei, Samuel Jonkinson e Stanton Semau. È usato quasi come una sorta di Bibbia per coloro che lavorano nelle forze dell'ordine nell'analisi del comportamento criminale. È il risultato di 15 anni di studio clinico sui criminali. Sono due volumi di oltre 1000 pagine e la cosa che per me è più affascinante è che per anni ed anni ed anni la criminalità veniva spiegata sulla base dell'ambiente. La criminalità era il risultato di un comportamento indotto dalle circostanze, il tipo di posto in cui vivi, o ciò che tua madre ti ha fatto, quello che tuo padre ti ha fatto, ma dopo tutta questa ricerca, questo è quello che dissero, ok? Molto interessante. La tesi del libro è che il comportamento criminale è il risultato di un processo di pensiero distorto. Come un uomo, cosa? Pensa nel suo cuore, cosa? Così egli è. Infatti, in 3 sezioni del volume 1, da pagina 251 a 457, oltre 200 pagine, 3 intere sezioni sono dedicate, e cito, agli errori di pensiero del criminale. Ora, ascoltate, esse dicono, cito, abbandonando la ricerca della causa e decidendo di non lavorare sui sentimenti, abbiamo indagato il modello di pensiero del criminale. Fine citazione, altre parole. Hanno detto, scopriamo un po' com'è che pensano i criminali, ed è quello che ha aperto un po' tutta la questione. E questa fu la loro conclusione. È veramente notevole, è importante, cito. Il criminale spesso ricava dalle sue attività, durante le fasi non perseguibili, lo stesso impatto che ricava dal crimine. I modelli di pensiero del criminale operano ovunque, non sono limitati al crimine. Fine citazione. E in altre parole, dall'inizio alla fine di questa personalità criminale c'è un processo di pensiero che è fuori asse. Sapete cos'è? È una mente reprobata. È semplicemente quello che dice Romani 1, e loro lo stanno scoprendo adesso, solamente adesso. È una pensione di pensiero, non è l'ambiente, è una mente reprobata, è una mente che non è più una mente. I poliziotti mi hanno detto più e più volte, volta dopo volta, non puoi prevedere quello che farà il criminale. Perché? Perché la normale capacità della mente non funziona in quel modo. E nel tentativo di spiegare la mente criminale, che Dio chiamerebbe una non mente, una mente reprobata, reproba, i ricercatori dicono questo, le spiegazioni sociologiche sono risultate insoddisfacenti. Non è una questione sociologica, e cito le loro parole, l'idea che l'uomo diventi criminale perché viene corrotto dal proprio ambiente si è dimostrata una spiegazione troppo debole. Ora, ascoltate qui, non è una questione sociologica, e cito le loro parole, l'idea che un uomo diventi criminale perché viene corrotto dal proprio ambiente si è dimostrata una spiegazione troppo debole. Ora, ascoltate qui, una dichiarazione scioccante. Abbiamo indicato, e cito, che i criminali provengono da un ampio spettro di famiglie, sia svantaggiate sia privilegiate. Nello stesso quartiere alcuni sono trasgressori e la maggior parte non lo sono. Ora ascoltate, non è l'ambiente a trasformare l'uomo in un criminale, è una serie di scelte che egli compie, cominciando da un'età molto precoce. Esattamente. Volete sapere qualcosa di interessante? Dicono che in alcuni casi si può cominciare ad individuarlo all'età di 3 anni. Scelte? Scelte. Ascoltate, il cuore del bambino è ribelle. Fareste bene a prendere la verga e scacciarlo via da lui, perché se non lo fate, nella mia mente non c'è alcun dubbio che Satana abbia selezionato certi esseri umani nella nostra società per cominciare presto quel processo di pensiero che li porterà a diventare i più reprobati di tutta la società, per trascinare l'intera società all'inferno. Fareste bene ad affrontare la cosa. Essi continuano dicendo che forse la cosa più importante è che il materiale di questo capitolo ha dimostrato che il criminale non è vittima delle sue circostanze. Egli compie delle scelte presto nella vita, indipendentemente dal suo status socio-economico, dalla sua razza, dai suoi genitori, dalle pratiche educative. Cambiare l'ambiente non cambia l'uomo. Avete a che fare con una mente reprobata? E questo è così affascinante che lungo il cammino alcune persone arrivano a scoprire cose che Dio ha già detto da secoli. I ricercatori hanno detto questo: alla fine dei conti il criminale decide che tutto è privo di valore. Il suo pensiero è illogico. Bene, il punto di tutto questo, fratelli, quello che sto cercando di mostrarvi, è che l'uomo diventa ciò che è, la donna diventa ciò che è, attraverso una serie di processi di pensiero, di scelte che decide di compiere. E direte, com'è che ha fatto quella persona a diventare così? Ha fatto una scelta, poi un'altra scelta, per fare di nuovo la stessa cosa ed è diventata un'abitudine, è diventata una personalità, poi è diventato un carattere e quello è diventato un destino determinato. E da quel punto Dio ha detto, lascialo andare. Una mente riprobata. E sapete cos'altro che ho trovato interessante? La settimana scorsa vi ho menzionato che la parola commettere qui è la parola ergasia, che a volte viene usata per indicare un'attività, un commerciale, un mestiere. E non è interessante che queste persone così vili, così sporche, che trasformano la loro sporcizia in un'attività commerciale, ne fanno un business, praticano l'impurità, fanno dell'impurità un mestiere e sono avidi, la usano per ottenere denaro. E potrebbe interessarvi sapere che qualcuno mi ha dato un articolo della rivista Forbes, un articolo di apertura intitolato L'economia a luci rosse di James Cook, che l'ho trovato molto interessante, vi dirò quello che disse. La pornografia non è più un'attività illegale, il mercato della pornografia non è limitato ai pervertiti o ad altri storpi emotivi, al contrario la parte più ampia del mercato è costituita da persone della classe media, in una società sempre più permissiva, coloro che amano la pornografia sono liberi di sguazzarci dentro. Ora, questo è quello che mi ha veramente scioccato. Secondo il Dipartimento di Giustizia della California, i pornografi della nazione fanno affari per oltre 4 miliardi di dollari all'anno, e sapete che quello è più dell'industria cinematografica e dell'industria musicale messe insieme, la pornografia. Oh, e tra l'altro, secondo un dipartimento di polizia della costa occidentale, quella è solamente un terzo della vera attività, perché il fatto è più vicino a 12 miliardi di dollari all'anno. Le riviste pornografiche vendono 16 milioni di copie al mese e generano 500 milioni di dollari all'anno in entrate. I film per adulti, ascoltate qui, quei film a tripla X, quei posticini strani dove mostrano quelle cose, 780 di quelle sale cinematografiche negli Stati Uniti che proiettano quelle schifezze, ascoltate qui, 2 milioni di persone alla settimana varcano la porta di quei posti. A $3.50 a testa, cioè quasi 400 milioni di dollari all'anno. Altri 100 milioni finiscono in quelli che vengono immessi giocattoli sessuali, ma il giro più grande di tutti è quello delle piccole librerie, dove si comprano quei libri sporchi e si guardano quei piccoli peep show, qualunque essi siano. Uno di questi a New York incassa $10.000 al giorno. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles stima che nella nostra città vengano spesi annualmente $125 milioni in quei piccoli peep show e nelle librerie. È un business, fratelli. Ma oltre qualunque cosa potremmo mai immaginare, Al Goldstein, in uno dei re della pornografia nel nostro paese, ha detto: è un'attività ad alto rischio, ma i miei avvocati guadagnano tanto quanto me, le pressioni della legge non servono a nulla, riducono solamente un po' il margine di profitto. E proprio in mezzo a tutto questo c'è un uomo che afferma di essere nato di nuovo? Non credeteci. Ascoltate, fratelli, quella è la vecchia vita ed è lì che andrà, ed è lì che è già andata e voi lo vedete, Dio lo vedo, ma quella è la vecchia vita. Però l'apostolo Paolo dice: ehi, ascoltate, voi, versetto 17, non comportatevi più come si comportano i pagani, quella non è la nostra vita, quello non è il nostro stile di vita, quello non è il punto da cui veniamo. E vi dirò una cosa, Se quando siete venuti a Gesù Cristo non avete riconosciuto che quella roba lì doveva essere tagliata via, allora non so se siete stati veramente salvati. Se siete ancora aggrappati a quella roba là come uno stile di vita, allora io metto in dubbio la vostra salvezza, perché Giacomo capitolo 4 versetto 4 dice che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. O adulteri ed adultere, non sapete che se siete amici del mondo siete nemici di Dio? Se quando siete venuti a Gesù Cristo non avete operato un taglio consapevole con il sistema di questo mondo, io metto in dubbio la vostra salvezza, la genuinità di essa. La metto in dubbio. Se non avete avuto un senso travolgente della vostra peccaminosità, tale da gridare a Dio per misericordia, se non avete desiderato che il male che era nella vostra vita fosse lavato via, io devo mettere in dubbio il fatto che siate cristiani o meno. Primo Giovanni 2 dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché se qualcuno ama le cose del mondo, l'amore del Padre non è in lui, giusto? Non c'è. Ora, quando siete diventati cristiani, voi, se siete veramente stati salvati, penso che ci siano molte persone che credono di essere stati salvati ma non lo sono, e penso che ci siano anche persone nella nostra chiesa che siano in questa condizione. Ma se siete veramente venuti e siete stati veramente salvati, allora avete consapevolmente reciso il legame con il mondo. Ora, il mondo continua a tornare, ogni volta vi trascina nel suo ballo, ed è proprio di questo che Paolo sta parlando qui, non permetteteglielo. Ma quando siete diventati cristiani, avete dovuto rendervi conto di essere peccatori, e stavate rompendo con il mondo, e stavate creando una separazione con il sistema. Non potete essere persone immorali, empie, e poi semplicemente venire ed accettare Gesù e non cambiare mai nulla del vostro stile di vita e dirmi che quella è la vera salvezza. Non lo è. L'altra sera ho sentito un tale sul PTL e diceva: è così meraviglioso, diceva, è così meraviglioso che non devi cambiare nulla dentro e non devi cambiare nulla fuori quando vieni a Gesù. Quella è una menzogna che viene dritta dall'inferno. O se pensate che quello sia un ministero, vi sbagliate, quello è diabolico. Quello manderà molte più persone sulla via larga che conduce alla perdizione di quante ne porterà sulla via stretta della salvezza. Ci deve essere un cambiamento. Il mondo ha tutto il suo stile di vita e non è il nostro. È così che vivono loro. Loro vivono lasciando che le loro menti dicano loro cosa fare. Loro vivono nell'ignoranza. Loro vivono senza alcun senso di decenza. E loro vivono una ricerca avida per soddisfare le proprie passioni, però non noi. E quando siete venuti a Gesù Cristo, è proprio quello che avete riconosciuto, la vostra vita sarebbe stata diversa. Oh, non è sempre facile, ed è per questo che Paolo dice che non possiamo vivere così, e non possiamo camminare così, e noi siamo diversi, quello non è il nostro stile di vita. Seguitemi per un momento ad Atti 2,37. Atti 2,37, Pietro predicò un sermone, voglio dire, predicò veramente un grande sermone lì nel giorno di Pentecoste ed ebbe un effetto tremendo, la gente fu profondamente scossa, ed il versetto 37 dice: udite queste cose, furono compunti nel cuore. Erano sotto una fortissima convinzione di peccato e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che cosa dobbiamo fare? In altre parole, come facciamo ad uscire dal disastro in cui ci troviamo? Si resero conto che dovevano fare qualcosa di diverso da ciò che stavano facendo, vero? Nessuno è mai stato salvato senza rendersi conto che doveva fare qualcosa di diverso da ciò che stava già facendo? E disse: la prima cosa che dovete fare è ravvedervi. Ascoltate, io credo con tutto il mio cuore che nessuno possa mai venire a Gesù Cristo senza ravvedersi. La prima cosa che Gesù disse quando venne nel mondo fu: ravvedetevi, perché il regno è vicino, si comincia da lì. Paolo disse in Atti 20 che egli predicò il ravvedimento verso di Dio e poi la fede nel Signore Gesù Cristo. Ravvedimento? E disse: ravvedetevi, dovete fare una svolta consapevole, lontano da questo mondo, lontano dal vostro peccato, lontano dalle cose malvagie. Guardate adesso che cos'è che continua a dire. Siete battezzati, ciascuno di voi, nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Vedete, il peccato è coinvolto in tutto questo, dovete riconoscerlo. E poi guardate a cos'è che continua a dire. Siete battezzati, ciascuno di voi, nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Vedete, il peccato è coinvolto in tutto, dovete riconoscerlo. E poi potreste dire: oh, quello è tutto, bastava ravvedersi al passato ed andare avanti. No, versetto 40, ve lo siete perso? E con molte altre parole li scongiurava ed esortava. E direte: che cosa diceva? Boh, ve lo dico io cos'è che disse. Penso che disse proprio questo. Vi dirò un'altra cosa: dovete separarvi da questo mondo, dovete vedere un cambiamento nella vostra vita, nella vita che state vivendo, dovete voltare le vostre spalle alla vostra peccaminosità, dovete camminare in santità. Forse diede anche loro il messaggio di Giovanni: dovete essere persone che confessano il proprio peccato, persone che amano i fratelli, persone che non continuano nel peccato. Se questo cambiamento è reale, ma continuate a esortarli e continuate a testimoniare, diete più istruzioni, non fu soltanto una cosa veloce fatta lì per lì. E per riassumere disse questo: salvatevi da questa generazione perversa. Scusate, nessuno viene salvato senza rendersi conto che si sta ravvedendo e deve ravvedersi dal proprio peccato personale e sta apportando una separazione fra se stesso e la presente generazione. Capite il punto? Questo è fondamentale. E non potete venire a Cristo a condizioni diverse da queste. Se siete venuti a Gesù Cristo pensando che bastasse semplicemente credere e che non fosse necessario confessare il vostro peccato, riconoscere ciò che esso era e non fosse necessario separarvi da questo mondo malvagio, allora vi siete persi il punto. Sapete, ci sono persone la cui vita non è cambiata minimamente da quando hanno presumibilmente creduto in Cristo. Convivevano con qualcuno senza essere sposati e continuarono a convivere. Vivevano nell'immoralità e continuano a vivere nell'immoralità. Commettevano adulterio e continuano a commettere adulterio. Commettevano fornicazione e continuano a commettere fornicazione. La mia Bibbia mi dice in 1 Corinzi che i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno dei cieli. Punto. Se quello è ancora il vostro stile di vita, devo mettere in dubbio la vostra salvezza? È questo quello che Paolo sta dicendo? Se siete veramente stati salvati, avete operato una rottura consapevole. Se siete stati veramente salvati, allora vi taglierete via dal mondo. Non tornerete indietro a vivere di nuovo così? È così che vivono loro, noi non viviamo così però, noi non camminiamo in quella maniera. Ora guardiamo a quella seconda parte, il nuovo cammino, e questo richiederà solamente un momento perché abbiamo già preparato il terreno così che vedrete il contrasto. Paolo vedeva il sistema pagano, vedeva il cuore degli uomini che erano pietrificati al punto da non essere più capaci di riconoscere il peccato, li vedeva così dominati dal peccato che avevano perso ogni vergogna, ogni senso di decenza, vedeva uomini che erano talmente in balia dei propri desideri da non preoccuparsi di chi li sorgessero o di essere soddisfatti, vedeva menti reprobate, inutili, senza vergogna, senza verità, senza grazia. Quello era il vecchio cammino e dice: lasciate che lo metta a confronto con il nuovo cammino. E di nuovo, una volta vi dico, siamo diversi, fratelli, dobbiamo essere diversi. Abbiamo un diverso tipo di mente, vedete, non abbiamo più quel vecchio tipo di mente, abbiamo una mente diversa, ora pensiamo diversamente. Pietro la chiama in 2 Pietro 3,1 una mente sincera, che espressione meravigliosa, una mente sincera, pura, una mente rinnovata, una mente trasformata, Romani 12. Ora, quali sono quindi le caratteristiche di questa mente in contrasto con la vecchia? Per la vecchia, primo contrasto, era egocentrica, è inutile, la nuova è cristocentrica ed è piena di scopo. Guardate il versetto 20, ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo seppure gli avete dato ascolto? Ascoltate, la prima cosa che il cristiano sa fin dall'inizio è che non deve fare quello che gli dice la propria mente, ma egli impara quello che deve fare da Cristo. Cristo agisce attraverso di noi, Cristo ama attraverso di noi, Cristo serve attraverso di noi, la vita che ora vivo non è mia, ma Cristo vive in me. Abbiate sì in voi la vostra stessa mente, che era anche in Cristo Gesù, Filippesi 2,5. Così come io ho fatto a voi, così voi fate anche gli uni gli altri. Amatevi così come Cristo vi ha amato. Se uno dice di dimorare in Cristo, deve anche camminare come Lui camminò. Noi camminiamo come Cristo, pensiamo come Cristo, amiamo come Cristo e serviamo come Cristo. Ricevo da Lui tutti i miei impulsi. Non ho imparato Cristo per camminare nella vanità della mia mente. Quando ho imparato Cristo, quando l'ho ascoltato e sono stato istruito da Lui, è stato per seguirlo. Così la prima grande differenza è questa, che la persona non salvata cammina nella vanità della propria mente, la persona salvata cammina secondo la mente di Cristo. Una differenza enorme. Io posso veramente dirvi, dal profondo del mio cuore, che desidero più di ogni altra cosa nella mia vita, desidero fare ciò che Cristo vuole che io lo faccia. Vi sentite anche voi così? Io voglio semplicemente che Lui operi attraverso di me. Gesù disse un giorno a coloro che erano attorno a Lui nei Vangeli, disse: imparate da me. Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E per questo motivo la vita non è inutile, ma è piena di scopo. Dio ha un piano eterno per l'universo e finché Cristo opera in me, Egli sta realizzando una parte della realtà di quel piano. E tutto questo ha uno scopo, così che la mia vita conta. Ora colui che può fare infinitamente di più di ciò che domandiamo o pensiamo, secondo la potenza che opera in noi. Questo sì che è avere proposito, no? Non è inutilità. Scusate, io non mi limito a comprarmi una casa all'ombra dell'autostrada, sdraiarmi la sera e alzarmi ogni giorno per rifare la stessa cosa con la mia piccola routine. Non sto semplicemente girando in giro in un ciclo. Ogni giorno per me è un'avventura straordinaria perché mi trovo proprio nel mezzo del piano di Dio che si dispiega attraverso i secoli. Ho scopo nella vita. Quindi Paolo dice la prima cosa è che avete uno scopo centrato su Cristo, non centrato su voi stessi. Seconda cosa, invece di essere ignoranti nella verità, come lo erano loro nel versetto 18, voi conoscete la verità, guardate il versetto 21, siete stati istruiti in Lui secondo la verità che è in Gesù. Sapete, quando date la vostra vita a Cristo e dite: Cristo, tu governa, tu sei il Signore, voi tra l'altro non potete diventare cristiani finché non riconoscete questo, io credo che non ci sia modo di diventare cristiani senza riconoscere il fatto che Cristo è il Signore, e così quando gli date la vostra vita e quando dite: governa la mia vita, allora vi sottomettete alla verità. E invece di essere ignoranti, conoscete voi stessi la verità, la ricerca della verità, ciò che gli uomini inseguono, sapete, quella è la strada più battuta nella storia dell'umanità, cercare di trovare la verità. le persone diventano ciniche e Pilato disse: che cos'è la verità? Quest'estate vidi una signora a Lake Geneva, nel Wisconsin, che indossava una maglietta con scritto: ho abbandonato la mia ricerca della verità. Deve esserci parecchie persone in quella categoria se qualcuno produce persino una maglietta del genere. Deve esserci qualcuno a cui venderla, ovviamente. Però quando siete diventati cristiani e Cristo ha iniziato ad agire attraverso di voi, Cristo ha iniziato ad amare e servire attraverso di voi, allora avete conosciuto la verità. La verità è in Gesù. Seconda Corinzi 11:10 dice proprio questo. Dice: così come la verità di Cristo si trova in me. Oh, che pensiero meraviglioso. Poi dice: la verità di Cristo è in me. Capitolo 5 di Prima Giovanni, ancora una volta, versetto 20, conclude con una parola straordinaria. E noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero e noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. E se tutta quella verità si trova in Lui, figlioli, per amor del cielo, guardatevi dagli idoli. Di certo non c'è alcuna verità da trovare lì, è tutta in Lui. E così, prima di tutto, impariamo Cristo e poi conosciamo la verità. In secondo luogo, la verità sul conto di Dio, la verità su Dio, la verità sull'uomo, la verità sul peccato, su Cristo, sulla creazione, sulla morte, sulla vita, sull'eternità, sulle storie, sulle relazioni, sulla salvezza, sulla felicità, sullo scopo, sul significato, sul cielo, sull'inferno, sulla fede, sulla grazia. Conosciamo la verità su tutte queste cose. E visto che conosciamo la verità, e visto che Cristo pensa attraverso di noi, invece di essere senza vergogna, invece di non aver alcuna moralità, invece di non aver alcuna base per vivere, siamo sensibili al peccato. Versetto 22. Siamo chiamati a spogliarci per quanto riguarda la condotta di prima del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Invece di non sapere cosa sia la corruzione, noi la percepiamo anche nelle dosi più piccole, non è vero? Non c'è nulla di più miserabile del cristiano che vive nel peccato, persone terribili da avere attorno. E potresti dire, come fai a saperlo? Oh, ci sono passato? È terribile. Vedete, noi sappiamo cosa significa essere corrotti, sappiamo cosa significa vedere il risultato delle passioni ingannatrici. Siamo sensibili al peccato, non c'è alcuna ostentazione nell'indecenza, c'è un profondo senso di peccato ed è per questo che la beatitudine che studieremo questa sera è così chiara per noi. Beati sono coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati. Vedete, i veri sudditi del regno sono coloro che fanno cordoglio per il loro peccato, non cercano di minimizzarlo. Guardate, prima Giovanni, se diciamo di non aver peccato, inganniamo chi? Chi? Noi stessi? E la verità non è in noi. Se diciamo di non aver peccato, facciamo Dio bugiardo, ma se confessiamo il nostro peccato, allora diamo prova di essere coloro che vengono veramente perdonati, perché un vero cristiano riconoscerà il peccato e sarà sensibile adesso. Paolo non fu mai così sensibile al peccato in tutta la sua vita come dopo essere diventato cristiano. Oh, miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? E quella non fu una singola esperienza della sua vita, quello fu lo stile di vita finché visse. Poteva gridare: oh, miserabile uomo che sono, dal momento in cui fu salvato fino al momento in cui fu glorificato. Non fu un'esperienza isolata, fu il suo modo di vivere. Quindi siamo sensibili al peccato, lo affrontiamo, lo abbiamo a che fare con esso e ce ne spogliamo. Ora lasciatemi andare al quarto punto. Voi imparate Cristo e quando imparate Cristo egli vi riempie della sua verità e quando avete la sua verità avete una sensibilità morale e così il peccato diventa qualcosa che odiate. E finché avete la verità di Cristo e sapete quello che è giusto e ciò che è sbagliato, allora non avrete una mente reprobata, ma una mente rinnovata. Versetto 23. Siete stati rinnovati nello spirito della vostra mente. L'unica volta nel Nuovo Testamento in cui viene usato il verbo anoneo significa proprio lì, creare di nuovo, rendere nuovo. Quando diventate cristiani, Dio vi dà una nuova mente, però dovete riempirla con cose nuove, ecco perché Filippesi 4:8 dice che se vi è alcuna virtù, se vi è alcuna lode, fate cosa? Pensate a queste cose che sono pure, che sono giuste, che sono sante, che sono di buona fama, che sono oneste. E così abbiamo una mente rinnovata, non una mente reprobata. Quando lasciate che Cristo pensi attraverso di voi, avete uno standard di verità e quello standard di verità vi darà un giudizio sul peccato e rinnoverà la vostra mente affinché diventi il tipo di mente che piace a Dio. Che tipo di mente? Versetto 24. Sarà una mente creata nella giustizia e nella vera santità. Invece di essere una mente reprobata, vile, dissoluta, avida ed impura, sarà una mente piena di giustizia, una mente piena di santità. E quando tutto questo sarà vero nella vostra mente, allora vivrete così. Quindi siate rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo, la nuova mente, il nuovo modo di pensare che produce giustizia e santità. Dunque, qual è il messaggio di Paolo per riassumere il tutto? È proprio questo, versetto 22. Spogliatevi del vecchio uomo. Quanto alla condotta di prima, versetto 24, rivestite l'uomo nuovo. Ascoltate, quando siete venuti a Cristo, avete detto: io sono un peccatore, rinuncio a tutto il mio peccato, sono parte del mondo, rinuncio al mondo. Ed ora che siete cristiani, non è terribile che Satana continui a mettervi avanti il mondo ed il peccato e che voi torniate indietro verso quelle cose? E dice: non fatelo, spogliatevene, spogliatevene e rivestitevi della giustizia e della vera santità. Oh, e tra l'altro, posso anche aggiungere questo in conclusione? Questo non è qualcosa che fate una volta per sempre, è qualcosa che fate ogni giorno della vostra vita. Potreste dire: qual è la mia risorsa? Beh, due cose, semplici. Una è la parola, la prima è la parola, perché la parola di Dio, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile per, guardate qui, per insegnare, per la dottrina, per riprendere, per correggere. Volete che la vostra vita venga corretta? Esponetevi alla parola di Dio. Vi aiuterà ad affrontare la vostra peccaminosità, vi aiuterà ad affrontare le tracce di questo mondo che sono ancora in voi. La parola di Dio vi convincerà, vi correggerà. E la seconda cosa è la preghiera. Se siamo coloro che confessano i propri peccati, allora saremo anche coloro che saranno perdonati. Lasciate che la parola di Dio li metta in luce e lasciate che la preghiera sia la catarsi che li purifica. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo perché tu non hai mai abbassato lo standard, ma ci hai dato lo spirito, ci hai dato la parola e la preghiera per poter raggiungere quello stesso standard. Non vorremmo un Dio dagli standard mutevoli, vogliamo un Dio che è immutabile, perché allora e solo allora possiamo veramente fare affidamento su di te. Ti ringraziamo perché possiamo, di fatto. Signore, siamo così grati dal fatto che ci hai tirato fuori da questo vecchio, ci hai dato il nuovo, ci hai resi nuove creature nelle quali tutte le cose sono diventate nuove. Padre, ti ringraziamo per la parola dell'Apostolo Paolo, che se siamo nuovi allora dobbiamo vivere in modo nuovo. Dio, aiutaci a tagliare i legami con il vecchio, noi non abbiamo nulla a che fare con esso. Infatti, leggendo la nostra Bibbia, è legittimo chiedersi se quello è uno stile abituale di vita, se siamo veramente salvati e potremo trovarci sulla via larga che conduce alla perdizione, allo stesso tempo pensando per tutto il tempo di essere cristiani. Oh, che illusione tragica sarebbe. Perciò, Padre, aiutaci ad affrontare seriamente il fatto che siamo diversi e a vivere di conseguenza. E Padre, mentre il mondo diventa sempre peggio, fa sì che non ci lasciamo trascinare da questo mondo, fa che la nostra bontà non sia mai relativa, che sia sempre assoluta, fa che la nostra giustizia, la nostra rettitudine, la nostra santità non siano mai relative, ma sempre assolute. E chiediamo questo per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.